detto della letteratura, adesso le fonti, le indispensabili fonti. Ecco, per quanto riguarda la storia dei concili, quantomeno dai primi sino a quelli della prima età moderna, Trento esclusa, il nome da sapere è Giovanni Domenico Mansi, vescovo di Lucca, nato nel 1692, morto nel 1769, e va da sé che non si tratta esattamente di un repertorio recente, ma per quanto riguarda le fonti conciliari, tuttora a quello noi ricorriamo. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. 31 volumi in foglio, usciti a Firenze e Venezia tra il 1758 e poi, dopo la morte dell'autore, sino al 98. Dove lo troviamo? Nell'immancabile Documenta Cattolica Omnia, che ne propone ordinatamente tutta la raccolta. En passant, a suo tempo, il Mansi ebbe qualche problema, non tanto per il contenuto dei suoi lavori e di questo in particolare, ma destava qualche perplessità, se non diffidenza, il fatto che il bravo vescovo avesse collaborato, come ci informa la scheda biografica su di lui, per l'edizione con l'edizione italiana dell'enciclopedia. Del resto siamo in tempi in cui un papa, Benedetto XIV, scambiava qualche lettera con Voltaire. Sappiamo che il bravo Mansi intervenne soprattutto per correggere qui e là e ammorbidire toni anticlericali, però la cosa non piacque ed ebbe qualche problema con l'indice. Che cosa troviamo nel primo volume e poi negli altri che seguono del repertorio del Mansi? A proposito dei singoli concili, che in una tavola introduttiva dispone in ordine cronologico e ci permette di navigare attraverso le molte pagine di ogni volume, troviamo un po' di tutto. Troviamo dove ci sono i testi che i partecipanti al concilio o sinodo in questione hanno votato, troviamo notizie e brevi annotazioni tratte da fonti in mancanza delle costituzioni, delle norme votate dai concili, che ci dicono che un concilio si è tenuto, che ha deciso questo e quello, qualche volta chi ha partecipato e così via, tratte dalle fonti più svariate. Ecco, questo carattere miscellaneo è una delle caratteristiche, c'è sovrabbondanza di materiali. La sovrabbondanza è meglio del difetto e della carenza. Ringraziamo Mansi e usiamolo. Troviamo anche numerose lettere di papi, lettere che si presentano in talune autentiche, altre vengono dritte dritte dai falsi medievali. che inventano, cioè forgiano, per usare il termine inglese, inventano lettere di papi dell'antichità che non sono state conservate, che all'epoca dicevano cose che faceva comodo trovare scritte auctoritates su misura, e allora si ricorreva a lettere falsificate, inventate di papi del più lontano passato. Sovrabbondanza motivata anche dal fatto che quanto a fonti di quei sinodi ci è rimasto ben poco. I primi testi che varrà la pena vedere da vicino saranno quelli del periodo successivo, successivo anche alla dichiarazione di Costantino, che fa del cristianesimo una religio licita. Concilia d'Oriente, come ho detto, quelle che si occupano delle dilaganti eresie, e concili inizia la celebrazione che resterà regolare nel tempo dei concili romani. In realtà, da un punto di vista tecnico, si dovrebbe chiamarli sinodi. La parola sinodo in greco è femminile, e per questo usiamo dire sinodo romana, come anche, va bene anche sinodo romano, più raffinato romana, significa, sta a dimostrare che sappiamo le cose. Bene, si tratta, per quanto riguarda Roma, di assemblee del clero della Chiesa romana, che nelle loro assemblee, clero che in queste assemblee prende una serie di decisioni che poi vengono tradotte in scritto in lettere sinodali dei papi. Ad Occidente si celebrano concili nell'area di Cartagine, l'ho già ricordato, e quei concili si distinguono per il fatto di non occuparsi tanto di dottrina quanto della soluzione di un problema estremamente pratico: che fare dei lapsi, che fare di quelli che in occasione delle persecuzioni che nella seconda metà del III secolo diventano ampie, generalizzate, che fare di quelli che hanno tradito, che fare di quelli che hanno bruciato l'incenso, insomma, l'hanno sfangata in questo modo. Come riammetterli? Battezzarli o non ribattezzarli? E certo, è una questione che ha a che fare con la dottrina. Non genera eresie, genera un forte dibattito, un dibattito di cui abbiamo traccia soprattutto nella corrispondenza tra colui che è vescovo di Cartagine alla fine del III secolo e agli inizi del IV e il Papa di quel tempo. Un tipo di corrispondenza in cui appare molto chiaro che questo vescovo, del ruolo del vescovo, ha un'altissima concezione. Vescovo è la guida della sua chiesa e non c'è autorità esterna, neppure l'autorità del vescovo di una sede prestigiosa come quella di Roma, che possa diminuire questo primato del vescovo nel governo della sua chiesa. Per Cipriano, vescovo di Cartagine, la sede delle decisioni ultime è una sede collegiale. Vescovo è padrone a casa sua, la riunione dei vescovi, il concilio provinciale, è arbitro delle decisioni che si prendono per quella provincia. Ma come si celebrano i concili? I concili sono a tutti gli effetti una sede collegiale. Mentre nella sinodo diocesana il vescovo impartisce norme, certo, dopo aver discusso con il suo clero, ma nel momento in cui le formula sono ordini del vescovo. Nel concilio provinciale si discute e si vota, a maggioranza. Dopodiché, terminata la celebrazione del concilio, le norme che sono state approvate, canoni, ecco, questo è il termine che si usa per le norme emanate dai concili. Canon in greco è il metro del sarto e dunque su quel metro si prendono le misure di ciò che è giusto ed è sbagliato. Canone poi è passato a definire tutto ciò che riguarda le norme della Chiesa, in particolare le norme riguardanti la Chiesa emanate da una sede ecclesiastica. E si distingue per praticità tra diritto canonico, quello di fonte ecclesiastica, e diritto ecclesiastico, ovvero le norme emanate per la Chiesa da una sede secolare. Ecco, per i primi secoli questo non accade, da Costantino in poi accadrà e come, e possiamo anticipare sin d'ora che su qualsiasi tema rilevante nella storia della Chiesa, si assiste nel corso dei secoli ad una continua contrattazione, come dire, ad una continuità di reciproche influenze, copartenariato, beh, possiamo usare tutti questi termini e trovarne altri se ci riusciamo, e lo vedremo a proposito di temi, ad esempio, come quello del matrimonio, che trattati diacronicamente su tutto l'arco del tempo ci fanno assistere ad un match, usiamolo con o senza virgolette, di questo tipo. Legislazione ecclesiastica, istituzione ecclesiastica, legislazione, legislatore ecclesiastico versus legislatore secolare, governi sovrani. Infine, il testo conciliare si sottoscrive. I vescovi che hanno partecipato al concilio provinciale, poi quelli che avranno partecipato ai concili generali, sottoscrivono l'atto. E di molti vescovi e di molte sedi sappiamo l'esistenza proprio dal fatto che sono stati conservati i testi dei decreti allora pubblicati con le sottoscrizioni.